Up and Down. Up and Down. Dal lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.
Ragazzi, sono le 12.05, Up and Down su Radio Bianconera, l'unica che conta. È venerdì, è Wednesday time, per utilizzarla in un termine English, perché siamo tutti contenti. Una canzone, caro Manuel, direbbe: è venerdì, non mi rompete i beep. Non mi rompete i beep, però ragazzi, questa è una giornata, eccolo qua il beep. Il beep ecumenico di Manuel Moroni, bello sorridente in regia, no? Sei contento? Sei contento? No, sei contento perché oggi è venerdì, come mi dicevi prima. Oggi è venerdì e sei molto contento. Perché è venerdì? Perché è venerdì, ragazzi? Non scherziamo molto, a parte tutto, perché domenica è decisiva. Domenica è decisiva, non bisogna assolutamente fare passi falsi. Non bisogna fare passi falsi, eh. E infatti volevo partire da un messaggio. Volevo partire da un messaggio che volevo lanciare dal mio piccolo a tutti voi. Io lo so che siete arrabbiati, anche io sono arrabbiato. A prescindere da tutto, è una stagione che non ha funzionato, ragazzi. È una stagione che è andata male, è una stagione gravemente insufficiente, a prescindere da che si vinca la Coppa Italia, a prescindere dalla Supercoppa vinta, dall'eventuale Champions, è una stagione gravemente insufficiente, ragazzi. Però in Champions ci dobbiamo andare. In Champions ci dobbiamo andare e non andarci sarebbe una tragedia. Una tragedia sportiva, una tragedia economica, una tragedia a livello proprio di prestigio del club, ragazzi. In Champions ci dobbiamo andare. La resa dei conti contro i tesserati che vi stanno antipatici, rimandatela all'estate. Rimandiamola all'estate. Ce l'avete con Cristiano Ronaldo? Ok, rimandate questa voglia di non volerlo all'estate. Ce l'avete con Paratici? Rimandiamola all'estate. Ce l'avete con Agnelli? Rimandiamola all'estate. Dobbiamo qualificarci in Champions, perché ragazzi, non entrare in Champions sarebbe un dramma. Io voglio lanciarvi questo messaggio dal mio piccolo. Siamo in una situazione molto ma molto difficile. Stringiamoci intorno, pensiamo a queste quattro partite che restano, dopodiché ognuno per la sua strada. Dopodiché ognuno per la sua strada, dei cambiamenti vanno fatti, ma ora come ora pensiamo alla Champions. 340 54 25 324, scatenatevi, perché ragazzi, veramente, più che mai dobbiamo stare compatti e coesi. Allora, un altro tema che volevo trattare, secondo me molto ma molto interessante, è la partita di ieri, perché subito dopo averla vista, quello che viene in mente di prima chita è tre uomini in una gamba, no? La scena di Aldo, Giovanni e Giacomo lì sulla spiaggia che dicono: ah, ma come abbiamo fatto a perdere 6-2? Io credo che il calcio italiano, ragazzi, ha manifestato il suo emblema di inferiorità nella partita di ieri sera. Nella partita di ieri sera, senza nasconderci, non ci possiamo nascondere dietro l'attenuante degli infortuni, e sono stati tre giocatori ex Serie A, di fatto, ad avviare quella che è stata la debacle della Roma. Mi riferisco a Paul Pogba, che comunque non ha disputato nel complesso una buona partita, però intanto ha inciso per quanto riguarda il primo tempo. Mi riferisco Bruno Fernandes e quell'Edison Cavani, che chissà, magari ci avrebbe fatto anche comodo qualche golletto di scorta, no? Ci sarebbe anche servito. Però insomma, sappiamo che come sono andate le cose. Sappiamo anche dal verbale della deposizione di Andrea Agnelli che praticamente, perché Agnelli, ragazzi, ha detto la verità, e io non ho dubito di questo, e sono preoccupato dal fatto che quella fosse la verità, per il fatto che ha lasciato intendere che ciascuno procede a modo suo, che lui non sa manco quali sono le trattative di mercato, non sa manco come spende i suoi soldi Paratici, ragazzi. Ed è un dramma quella deposizione, uscita con un tempismo molto suggestivo, dove su Repubblica.it. Ma questa comunque è un'altra storia. Non fantastichiamo, ragazzi. 340 54 25 324. Voglio chiedervi qual è il vostro ipotetico 11 per schiantare l'Udinese, perché dobbiamo schiantarla, ragazzi, dobbiamo vincere nettamente. Io me la giocarei col tridente, vi dico la verità, ci proverei, li butterei tutti dentro, come ha fatto il Manchester. Com'è che ha fatto il Manchester United ieri? Nel secondo tempo tutti all'attacco, perché così in Europa si vincono le partite. E chi vuole un calcio conservativo, chi vuole vincere di corto muso, tanto per intenderci, e non è attuale rispetto a quello che chiede il calcio europeo oggi. A quello che chiede il calcio europeo oggi. Poi Sky mi provoca anche perché mi mette una bella grafica di Nagelsmann lì in primo piano. Ma perché? Che cos'è l'emblema di questa scelta che ha fatto il Bayern Monaco? Di una società che programma, che guarda al futuro, non al passato. Non è che torna indietro. A volte tirano fuori dal congelatore Heinkes, ogni tanto lo prendono quando serve, c'è. Però Nagelsmann, ragazzi, è un allenatore 34enne che ha fatto cose straordinarie con il Lipsia, che ha un calcio propositivo, che ha un calcio, secondo me, che inciderà col Bayern Monaco. E attenzione, il Bayern Monaco non è che gli ha fatto un contrattino da 2 anni, poi vediamo come va a finire. 5 anni, ragazzi, 5 anni di progetto con Nagelsmann. Questo significa programmare, questo. E non vogliamo prendere ad esempio il Bayern Monaco, ah, perché sono più forti, sono i più stratosferici. Il Barcellona, ragazzi, il Barcellona con Koeman quest'anno non è che ha fatto benissimo, tant'è che si sta giocando adesso la Liga, è venuta fuori gradualmente, ma perlomeno ha preso un allenatore con un progetto sul lungo termine che può incidere, no? Che può incidere con un calcio ben preciso, configurabile, in sintonia con i parametri del calcio europeo, proposizioni continue in chiave offensiva, circolazione veloce, imprevedibilità tra le linee. Così, ragazzi, si vincono i trofei in Europa. Così. Non è che si vincono i trofei in Europa di corto muso, intendiamoci sotto questo aspetto, perché altrimenti guardiamo sempre all'indietro e non andiamo mai avanti. Allora, leggo qualche messaggio che è arrivato. Ragazzi, ipotesi tridente con l'Udinese. Voglio sapere la vostra. Voglio sapere la vostra, perché qui non si scherza. Qui non si scherza, qua la tensione deve essere bella alta, da dentro fuori. Questa partita ha l'importanza di una semifinale di Champions, intendiamoci. Se si perde a Udine, diciamo addio alla Champions. E noi dobbiamo essere tutti quanti compatti e coesi per la Champions. Manuel, grazie al tuo ausilio proietteremo la grafica, proprio perché voglio mettere in evidenza questo concetto, voglio trattare questo tema con voi, voglio dirvi la mia riguardo, ma intanto vi leggo, perché c'è Franco da Torino che mi bacchetta. Sì, mette 11° come fatturato, 10 come monte ingaggi, non terza, non si aspira così ah, certo. Ovviamente, carissimo Franco da Torino, ti ringrazio per il messaggio, mi ha fatto molto ma molto piacere che tu mi abbia scritto, è vero, però comunque sono cifre che configurano la Juventus tra i top club in Europa, e quindi non possiamo nasconderci dietro questo aspetto. Proietteremo la grafica grazie a Manuel con gli up e con i down, e vedremo di poter analizzare questi concetti estremamente molto importanti. Volevo anche leggere l'11 di Dario da Palermo, che nel frattempo è arrivato. 4-3-1-2, Szczęsny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo, Bentancur, Arthur, Rabiot, Dybala, Morata, CR7. Bravo Dario che hai capito tutto. E grazie a Manuel proietteremo la grafica. Adesso la proiettiamo, adesso arriva. Se io potessi dire che cosa succede dietro quel vetro. Dai, indovinate un po' che cosa succede dietro quel vetro. Sicuramente si lavora in maniera ligia, responsabile, sempre molto attenta, sempre molto attiva. Non succede nulla di che.
Potrebbero fraintendere, non dire cose strane.
No, ci mancherebbe. Mitici i nostri registi, tutti quanti juventini, in particolare Filippo Amedeo, che soffre particolarmente della situazione attuale della Juve. Forse il più juventino di tutti i registi.
Lui è più juventino di tutti.
Il più juventino di tutti, come DNA. La sente. Soprattutto dopo il derby l'ho visto veramente dispiaciuto di quel risultato. Il nostro Filippo Amedeo juventino, il nostro Davide Ercolin, anche appassionatissimo di calcio, che si guarda anche le partite di notte, no? Confermi. Però è vero, ascolta Radio Bianconera e se la ride per quanto riguarda certi ospiti. Allora, gli up e i down, ragazzi. Partiamo dal down, che non è inteso come Cristiano Ronaldo. Mi spiego meglio. Io ce l'ho con quei tifosi che credono che in queste partite dobbiamo prendere Ronaldo e metterlo da parte. No, ragazzi, dobbiamo qualificarci in Champions. Poi Ronaldo dovrà andare via. Non volete più Ronaldo? Va benissimo. Io sono il primo. Sono il primo a dire, ciascuno può pensarla come vuole. Ma in queste 4 partite la domanda è: ci serve Cristiano Ronaldo? Sì, ci serve come il pane. Quindi down nei confronti di tutti quei tifosi che hanno la loro resa dei conti personale da regolare contro quel giocatore piuttosto che quell'altro, e iniziano con queste campagne contro Ronaldo, contro Dybala, contro Morata. Ragazzi, per me può segnare anche 5 gol fra botta, me ne può segnare 5 Vrioni da subentrato, ma dobbiamo qualificarci in Champions. Quindi qui ad Up and Down non voglio sentire tifosi che hanno la teoria secondo la quale ama non qualificarsi in Champions, va bene, così ci leviamo di torno Paratici, Nedved, Ronaldo, tutta la squadra. No. La Juve si deve qualificare in Champions. App, ragazzi, ho messo Rodrigo De Paul, ma vi metto anche Bruno Fernandes, perché sono profili secondo me attinenti alla Juve del futuro. Vi ho messo De Paul perché quello che affronteremo domenica è un giocatore che ci serve, secondo me è un giocatore fondamentale per poter svoltare il centrocampo. Tecnica, qualità, duttilità, ci servono giocatori così a centrocampo, non Bentancur che corre dietro il pallone alla rinfusa e non sa neanche dove va. Quindi De Paul, ragazzi, mi piace molto e secondo me pronto per una big. E poi Cuadrado, perché se avete visto come si è sviluppato il gioco a Firenze con la Fiorentina, Cuadrado è stato chiamato molto in causa, ragazzi. È stato chiamato molto in causa e secondo me è fondamentale in questo momento più che mai. In queste quattro partite, se io devo spendere un gettone per tre calciatori, decido Chiesa, che non è al meglio, e vedremo se giocherà Udine. Decido Cuadrado e metto Cuadrado e poi anche Cristiano Ronaldo. A discapito di chi dice Ronaldo deve andarsene. No, io in queste quattro partite, lo voglio. Lo voglio. E ce l'ho con tutti quei tifosi che lo mettono da parte e veramente sperano in un disastro epocale, ancora più epocale di quello che già è, che porterebbe la Juve a non qualificarsi in Champions, per poterselo togliere di torno. Io in queste quattro partite voglio tutto ciò. Allora, siete scatenati, siete tantissimi, ci sono un sacco di vocali. Nadia da Treviso: ciao Luca, per domenica tridente sì, ma con Dybala, Morata e Chiesa. Io il numero 7 lo farei partire dalla panchina, altrimenti giochiamo sempre in 10. Non sono d'accordo con te, Nadia, non sono d'accordo con te. Ronaldo, ragazzi, deve giocare in queste quattro partite. Deve giocare sempre. Deve giocare sempre. Rendiamoci conto dell'importanza, perché qua sembra veramente che si diano troppo per scontate le cose. Qua, ragazzi, si rischia di non entrare in Champions. Si rischia di non entrare in Champions e dobbiamo... Basta esperimenti, basta difese a tre, moduli astrosi, Ramsey così, buttato dentro dall'inizio. Certezze, ragazzi, certezze, pratiche, pragmatiche. Ronaldo fa gol, ci serve. Chiesa, ci serve. Cuadrado, ci serve. Ci servono questi giocatori qui. Dopodiché, ragazzi, ognuno prenda la sua strada. L'ho detto, però in Champions dobbiamo andare. Poi, sarebbe ora di rischiare qualcosa per vincere. Speriamo che Pirlo abbia un sussulto e schieri il tridente. Io credo che Pirlo, se non l'ha visto, magari se l'ha registrato, però il secondo tempo di ieri sera del Manchester United, io credo che Pirlo e il suo staff debbano prendere proprio come esempio quell'approccio lì, quel Manchester United lì, ragazzi. Quel Manchester United lì visto nel secondo tempo. Secondo me dobbiamo prendere atto di questo con grande onestà. Contatteremo il prossimo ospite, grazie all'ausilio di Manuel. L'ospite che sarà il primo di giornata, tra le altre cose, perché ci avvicineremo verso Udinese-Juventus. E io voglio sapere tutto quanto rispetto a quello che è il Totonomi, rispetto a quelle che sono le possibili insidie della partita. Contatteremo l'ospite e arriveremo, caro Manuel, con l'ospitino che contatteremo. E vi ascolterò, perché siete davvero tantissimi, e stringiamoci intorno, ragazzi, a questa Juventus, stringiamoci intorno, perché quella Coppa lì va giocata, io non voglio assolutamente pensare a una Juventus in Europa League, non voglio assolutamente pensare a una tragedia di questo tipo, ragazzi, o peggio, fuori da tutto, già così è tragico, ma ci pensate, non è mai accaduto che una squadra che al primo monte-ingaggi in Italia... Già che lotti per la Champions e fa già ridere così, ma che non entri manco in Champions a discapito dell'Atalanta. Ragazzi, intendiamoci. Bando alle ciance, l'ho in collegamento e ci avviciniamo verso Udinese Juventus con uno degli ex allenatori dell'Udinese, Stefano Colantuono. Mister, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, mister, partiamo subito dalla partita. Che tipo di match si aspetta alla luce dell'Udinese, che non ha nulla più da chiedere a questa stagione, di fatto, e alla luce del momento difficile che sta passando la Juve?
Beh, l'Udinese, appunto, come dicevi tu poc'anzi, ha poco da chiedere, anche se però conoscendo la proprietà sono convinto che ci terranno a migliorare magari il posizionamento in classifica e a cercare di fare una partita importante, anche perché l'avversario è di grande rispetto e quindi vorranno fare una bella figura. Per quello che riguarda la Juve c'è poco da dire, la Juve se vuole conquistare almeno il posizionamento in Champions League deve fare una partita all'altezza, non può perdere punti in queste ultime gare, altrimenti rischia di rimanere fuori.
Certo, sicuramente. Mister, sono anche curioso di sapere la sua per quanto riguarda un giocatore dell'Udinese, Rodrigo De Paul, perché molti sì. Si chiedono da diversi anni se è pronto per una big. Le chiedo se dopo quest'anno può tentare il salto, è arrivato alla definitiva consacrazione per poter andare in una big?
Ma io penso di sì, l'ho dimostrato sul campo. Giocatore di grande qualità, giocatore duttile, leader, perché all'Udinese capitano, leader indiscusso, quindi penso che sia arrivato il momento per lui di fare questo salto di qualità, fermo restando che l'Udinese poi sia d'accordo a privarsene, insomma.
Sì, sicuramente, tra le altre cose sarà sicuramente una pedina con la quale si potrà monetizzare per quanto riguarda fronte Udinese. Mister, si aspettava tutte queste difficoltà che ha riscontrato Pirlo questa stagione?
Beh, guarda, me l'aspettavo magari no, ma però ci possono stare, insomma. La Juventus negli ultimi 9 anni ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Italia, insomma, ha dominato il campionato il largo e il lungo, e ci può stare che c'è un anno che fisiologicamente qualcosa concedi. Pirlo è stato anche un po', a mio avviso, sfortunato. Poi sì, possiamo parlare dell'inesperienza, tutto quello che volete, ci mancherebbe. Sarà un'annata un po' particolare, ha perso qualche giocatore, le altre comunque sono, non dimentichiamoci mai degli avversari, perché poi l'Inter ha fatto un campionato straordinario, l'Atalanta si conferma sempre, e quindi ci può anche stare un anno così, un anno di da non vincere lo scudetto, fermo restando che ora ha la possibilità comunque di giocarsi la finale di Coppa Italia, un trofeo l'ho già portato a casa, quindi dovesse vincere anche la Coppa Italia, diciamo che potrebbe diventare una stagione meno indolore, però deve passare attraverso il posizionamento in Champions League, è chiaro, lì devono entrare dentro, no?
Sì, sicuramente, io mi avvalgo anche in questo senso della sua conoscenza dell'ambiente Atalanta. L'impressione che ho io è che l'Atalanta abbia fatto un percorso più logico rispetto a tutte quante le altre pretendenti per la Champions. Secondo me è quella che merita, da un punto di vista pratico, di entrarci più delle altre. Le chiedo che cosa si aspetta. Che cosa si aspetta, perché forse non è mai capitato, andiamo magari ad analizzare i dati, ma non è mai capitato che tante squadre fossero così appaiate, così vicine in un rush finale.
Ma cosa mi aspetto a livello di rush finale, di posizionamento? Beh, credo che l'Inter è chiaro, l'Atalanta immagino di sì, sta molto bene, sta andando va sempre a mille l'Atalanta. E le altre, onestamente, fare un pronostico mi resta veramente molto difficile, perché la Juve sì, sta in un momento non dei migliori, il Napoli si è ripreso, sta andando forte. Che dire, mi resta veramente, veramente molto difficile fare un pronostico.
Sicuramente, voglio anche chiedere la sua per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Lei conosce il polso, no, di questo calibro dei giocatori, ha affrontato tante volte giocatori di questa tipologia. Voglio chiederle che sensazioni ha per quanto riguarda il suo futuro, perché c'è chi pensa un Ronaldo scollato rispetto all'ambiente intorno a lui.
Io credo che tutto passi, anche in questo caso, le sorti di Ronaldo siano legate, a mio avviso, al posizionamento della Juve in Champions League, se la farà o no l'anno prossimo. Non credo che Ronaldo, ormai abituato a giocare questa competizione tutti gli anni, è diventata quasi per Ronaldo probabilmente la competizione più importante, credo, sia d'accordo a non giocarla l'anno prossimo. Credo che se non ci sarà posizionamento, probabilmente il rapporto si interromperà. Viceversa, qualora dovesse la Juventus giocare ancora la Champions League, credo che trovando un accordo potrebbero anche proseguire il rapporto.
Mister, secondo lei i ritorni di fiamma fanno bene nel calcio, nella fattispecie per quanto riguarda la Juventus? Un allenatore che ha vinto tanto in una piazza, che eventualmente torna di nuovo dove ha vinto in passato, è un rischio secondo lei?
No, se ti riferite ad Allegri, proprio no.
Come mai?
No. Ma perché Massimiliano è bravo, perché è pragmatico, perché è realista, perché sa fare il suo mestiere, perché conosce l'ambiente meglio di tutti, perché sa vincere. Che devo aggiungere?
E vedremo appunto quali saranno i risvolti, le scelte. Però secondo lei Pirlo cioè deve ripartire eventualmente qualora fosse sollevato dall'incarico, dovrebbe ripartire da una piazza meno blasonata, oppure insomma è un allenatore accreditato a poter competere a questi livelli? A suo giudizio, sulla base di quello che ha visto?
Non lo so, quello che vorrà fare Pirlo poi bisognerà chiederlo a lui. Io credo che se qualora dovesse interrompere il rapporto con la Juventus, sicuramente lui vorrà continuare a fare questo lavoro,
certo,
in un altro club, che probabilmente ci sarà sicuramente qualcuno che si accosterà a Pirlo. Dipenderà da quello che lui vuole fare, se vuole fare un gradino alla volta oppure riproiettarsi testa e corpo anche in un club importante che magari gli mette pressioni e gli chiede di vincere subito tutto. Dipende da lui, insomma. Quest'anno per lui è stata una grande palestra la Juventus dal punto di vista della professione, che non aveva mai fatto, per cui ci sarà fatta sicuramente un'idea chiara di quello che vuole fare.
E vedremo. Grazie a mister Stefano Colantuono.
Grazie a voi.
E ringraziamo il mister. Ragazzi, ci siamo avvicinati verso Udinese Juventus. Io voglio che vi avviciniate anche voi, e vedo già una serie di messaggi. Tutto quello che non funziona dite, però voglio sapere anche un vostro ipotetico 11, ragazzi, perché non è che qua veramente possiamo dire solo le cose che non vanno, non è che ci possiamo concentrare su quello che non va e basta, dobbiamo pensare alla partita di Udine, quindi voglio il vostro 11 titolare e voglio sapere se la pensate come me per quanto riguarda il tridente e soprattutto per il futuro. Allora, intendiamoci su un concetto, non è che qui si pianifica la prossima stagione, per esempio si prende Allegri, si fa il copia e incolla degli anni di Allegri. Questa almeno è la mia opinione, poi se siete in disaccordo con me potete confutarmi al 340 54 25 324, va bene? Non è che si prende Allegri e si fa il copia e incolla degli anni d'Allegri, qui bisogna pensare per cicli, cioè qui bisogna fare programmazione sportiva per quanto riguarda il prossimo quinquennio, non possiamo stare fermi impantanati a ragionare stagione per stagione. Qua bisogna ragionare ad ampio raggio, con un allenatore che possa incidere ad ampio raggio, con un allenatore che ci possa portare a vincere la Champions. Se voi credete che Allegri sia il profilo più adeguato, io, insomma, rispetto voi, ma io personalmente non la penso così. Ma non perché non riconosca ad Allegri la legittimità di aver riportato la Juventus in alto dopo un periodo in cui in Europa non andavamo avanti neanche con il binocolo. Quando lui diceva "si aveva paura di giocare col Malmo", aveva assolutamente ragione, aveva assolutamente ragione. Ma perché? Perché è con la sua proposta di calcio, è con la sua proposta di calcio che stona rispetto al calcio attuale. Io vi invito veramente a riguardare le semifinali di Champions di martedì, di mercoledì, anche soltanto ieri il Manchester United, una squadra d'Europa League. Ragazzi, ci batte il Manchester United, ci batte, sono più forti di noi. Diciamo le cose come stanno, ma non a livello d'organico, a livello proprio di pianificazione, di intensità. Se andate a guardare i dati, la rete di passaggi, la precisione di passaggi, cioè ci sarà un motivo, ragazzi, ci sarà un motivo. Io credo che bisogna pianificare sul lungo termine con un allenatore ad ampio respiro, un allenatore che guardi a un ciclo di 5-7 anni. 7 anni, perché c'è da pianificare un ciclo, non stagione per stagione per stagione per stagione. Punto e basta. 340 54 25 324, voglio sapere la vostra, abbiamo anche tantissimi vocali, caro Manuel, e grazie al tuo ausilio li andremo ad ascoltare.
Se vuoi fare questo mestiere devi sapere due cose. La prima è che non si dicono cose a caso, perché la Juve è undicesima come fatturato e decima come monte ingaggi, non terza. E poi non si aspira così forte nel microfono.
Così, così, vabbè, tra l'altro sentivo la voce prima, non lo so, vabbè. Ti abbraccio, amico mio, sentiamo un altro bel vocale.
Ragazzi, ci tengo a precisare che sono Insuccio il Gobbo, no Ciccio il Gobbo, è Insuccio. Sì. La mia formazione ideale per domenica è Szczęsny, Danilo e Alexandro sugli esterni con De Ligt e Bonucci centrali, Quadrato alto a destra, Chiesa a sinistra, Betancourt e Rabiot a centrocampo, Morata e Ronaldo di punta.
Morata e Ronaldo di punta, benissimo, piace anche a me, anch'io farei giocare Morata a Udine, ma io li farei giocare tutti e tre, farei il 4-2-3-1, vi dico la verità, ma tanto alla fine sarà il solito 4-4-2, almeno, spero sia almeno peggio, il meno peggio, e spero che non facciano di nuovo il 3-5-2, come visto, che cos'era, era un 3-5-2 quello di Firenze, io non ho capito che modulo fosse, vabbè, lasciamo perdere, sentiamo un altro vocale, Manuel.
Ciao a tutti, Radio Bianconera. È vero il calcio propositivo, quello che dici, ma io questi però alla fine sul campo corrono e come se corrono.
Ma chi?
Io ho l'impressione,
i giocatori della
che la Juve non si allena, non si sono mai allenati. Ricordo le dichiarazioni dei Furino, Gentile, Cabrini, che la partita era un riposo. Il vero, diciamo, la vera fatica erano gli allenamenti.
È vero, erano gli allenamenti, l'intensità negli allenamenti è molto importante, anche io quella percezione contro la Fiorentina sono rimasto molto stupito dall'assenza di intensità. Leggo l'undici di Vincenzo, il mio 11: Buffon, Danilo, Chiellini, De Ligt, Quadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot, Ronaldo, Dybala, Morata. Bravissimo, bravissimo, mi fa paura il centrocampo perché chiunque tu schieri veramente c'è da rabbrividirsi, perché dobbiamo dire le cose come stanno, ragazzi. Il centrocampo ha anche un reparto sul quale bisogna incidere. Io ho messo up the poll, voglio chiedere a voi che cosa ne pensate a riguardo al 340 54 25 324. Bruno Fernandes di ieri, per fare un esempio, io cito due prospetti, citatemi chi volete, ma questo centrocampo, ragazzi, è totalmente da bocciare in toto. L'unica sufficienza scarsa la do a McKennie. scarsa per Giunta, scarsa, perché ha fatto bene fino a un certo momento, poi da un certo momento in poi si è eclissato anche lui, ma tutti gli altri ragazzi sono gravemente insufficienti. Io spero che si riparta rivoluzionando questo centrocampo, che tatticamente è anche difficile. Io spezzo una lancia a favore di Pirlo: questo centrocampo come lo fai a far giocare? Cioè, come li schieri? Come li schieri? Se tanto con qualsiasi modulo non funzionano le cose. Cioè, io non ho mai visto la Juve, e su questo poi andiamo in break, però voglio dire una cosa: non ho mai visto la Juve, come mai in questa stagione, in passato, neanche gli anni di Del Neri, che faceva circolare il pallone così lentamente. Cioè, io sono stupito, io non ho parole, ragazzi, è anche difficile da commentare, mettetemi un po' anche nei nostri panni, perché è così. Allora, banda alle ciance, ascoltiamoci le ultimissime dal mondo dello sport, va?
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
Up and down. Up and down.
Cioè, le previsioni del meteo in piena zona gialla, no? Se le andiamo a paragonare al momento attuale della Juventus, direi appunto che fanno scopa praticamente, ci cascano a pennello. Bentornati ad Up and Down, ragazzi, per chi si fosse sintonizzato adesso, 340 54 25 324, ipotesi tridente a Udine. La pensate come me? Fatemelo sapere. Dobbiamo, secondo me, buttarli tutti all'arrembaggio dall'inizio, ma anche con Chiesa dentro, tutti e quattro contemporaneamente. Non si può affrontare una partita importantissima come quella della Dacia Arena così, coprendoci, come con la Fiorentina, no? Che il paradosso era che loro venivano ad attaccare alti noi e non viceversa. Allora, io vorrei dare una medaglia al valore ad Andrea D'Averzuolo Cuneo, perché secondo me è l'unico tifoso, l'unico in questo momento sulla faccia del pianeta, ma sull'intero sistema solare, che dice: desidererei rivedere il prossimo anno di nuovo Andrea Pirlo sulla panchina bianconero. Già per questa ti meriti un premio, già per questa ti meriti un premio, perché credo che nessun altro tifoso della Juventus la pensi così, però ti meriti un premio, non sto scherzando, ti chiamerò telefonicamente prossimamente, faccio sempre queste incursioni improvvise a casa vostra. Poi dice però, questa parte qui, tornando a seri, è una parte molto interessante: tifosi che non ne potevano più di Allegri ora lo rivogliono, incoerenti, desidero giocatori nuovi e veri a centrocampo. Però purtroppo, caro Andrea, c'è una cosa che secondo me va detta: Allegri è l'unico allenatore nella storia della Juventus che veramente non puoi neanche muovergli nessuna critica, neanche dire Allegri è spettinato, che babam! Babante, non puoi dire nulla, non puoi dire nulla. Io sono molto perplesso per quanto riguarda la qualità e il rendimento di alcuni giocatori. Io non so, perché si legge che Allegri rimetterebbe al centro Dybala, ma non era quell'Allegri lì che con Dybala aveva dei problemi di collocazione tattica? Non lo so, io sono molto perplesso. Sono molto perplesso, molto ma molto perplesso. Poi ho letto la sua biografia, non è la sua biografia, sì, è un po' la sua biografia, è molto semplice, il libro che ha pubblicato nel 2019, che tra l'altro ebbe anche molto successo perché era quel periodo lì in cui lui venne esonerato, la lite con Adani, eccetera, eccetera, eccetera. Ho letto il suo libro e lui che cosa aveva detto in quel libro lì? Che lui non analizza i dati, che chiede ai suoi match analyst soltanto due, l'ha scritto lui, che chiede soltanto due dati. Spero che sia un'esagerazione, perché se è così davvero, mi viene da dire, guardando la sua Juventus da un punto di vista della qualità del gioco, tanti dubbi non mi venivano. Che cosa scrive? Che cosa scrive in questo suo libro? Che lui chiedeva soltanto due dati: quanti falli ha fatto la Juventus e quanti ne hanno fatti gli avversari. Io sono estremamente preoccupato, oibò, la penso così. 340 54 25 324, però ipotesi tridente a Udine, restiamo Udinese Juventus. Ci sono tantissimi vocali, grazie all'ausilio di Manuel, li ascoltiamo. Questa seconda parte di trasmissione è tutta dedicata a voi, tutto quello che volete dire lo potete dire, stringiamoci attorno alla Juventus e qualifichiamoci insieme in Champions, ragazzi. Sentiamo un bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, sono con te al 100%, al 1000 per 1000. De Paul è il giocatore che fa il nostro caso, perché è un ottimo centrale che è completo, è maturo
ed
e veramente sarebbe quello che ci serve. Fate, spingete affinché la dirigenza compri questo giocatore, perché prima che vada via, prima che lo acquisti,
prima che lo prenda l'Inter,
inglesi,
prima che lo prenda l'Inter, ragazzi,
è meglio, è altrimenti uno si alza il prezzo, ma soprattutto due, gli inglesi te lo portano via.
Altro vocale.
Ciao a tutti, d'accordissimo sul fatto che è importante arrivare in Champions.
No, importante, fondamentale.
Però quei soldi, cioè, ci aiuterebbero solo a galleggiare, ma nemmeno forse a galleggiare, perché la squadra è molto indebitata.
Però è anche una questione di dignità, diciamo le cose come stanno.
ulteriore del monte ingaggi con giocatori di un profilo più basso, e con la Juve in mano ha un allenatore di esperienza e un vincente che conosce la società.
Ah, ecco.
Indizi a chi portano? Santo.
E però, ragazzi, conoscere la società, ok, però non è il copia e incolla di quando l'ha lasciata Allegri. Ragazzi, io voglio dirvi anche questo. Io apprezzo, e per carità, mi piace anche molto sentire tutti quanti i tifosi che veramente ricordano la magica annata di Berlino, di Cardiff, e la vittoria dello scudetto nel 2018 con il Napoli che era lì lì, poi perde a Firenze con lo scudetto in albergo, eccetera, eccetera, eccetera. Però ormai quei tempi lì sono finiti la Juventus in questi due anni è decaduta. Ha avuto una mutazione, soprattutto un'involuzione. Guardiamo il centrocampo di Berlino e quello attuale, tanto per intenderci. È una cosa totalmente diversa. Io lo dico per voi, perché poi magari se tornasse Allegri, e non è detto, ragazzi, che torni Allegri, perché da che risulta a me è un'interlocuzione più complessa di quello che si pensa. Non è che sia a dettagli, si è parlato, ma non è che sia ai dettagli, ragazzi. Allegri ha chiesto delle garanzie ben precise. E sapete quali sono, perché siete persone tutte quante intelligenti, sicuramente le saprete e non ve le devo stare a dire io. Diciamo che si ricorda da chi è stato mandato via, e qua mi fermo con il dirlo. Però non è che torna Allegri magicamente con il centrocampo, con Ramsey, Bentancur, Rabiot, fa subito l'annata magica, andiamo in finale di Champions e vinciamo Scudetto e Coppa Italia. No, ragazzi, no. Questo voglio dirvi, questo. Andiamoci cauti, perché poi voi oggi dite Allegri in, vogliamo Allegri, Pirlo out, è tutta la società da rivoluzionare, facciamo diventare Allegri vicepresidente, Allegri allenatore manager alla Ferguson. Poi, se l'annata alla stecca, vi voglio vedere qui, a suon di hashtag, perché tanto ormai molti di voi sono molto prevedibili. È subito Allegri out, è quell'allenatore out, è Paratici out, è Nedved out. Molti sono così, molti di voi, non tutti, fortunatamente, però molti di voi sono così, ragazzi, molti di voi sono così, e non va bene. Io vi invito a ragionare, a guardare le partite di Champions, ragazzi, torno a ripeterlo, le partite di Champions, quella roba lì dobbiamo cercare di imitare, dobbiamo arrivare a quel tipo di espressione di gioco lì, Chelsea-Real Madrid, ragazzi, Paris Saint-Germain-Manchester City. Sono quelli i modelli da un punto di vista dell'espressione del gioco che dobbiamo guardare, perché in Europa ormai si viaggia a quei ritmi lì, e altrimenti tu vai in Europa e vieni eliminato da Lione e Porto. Però boh, se a qualcuno di voi va bene così, io giù il cappello, non ho nulla da dire. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Buongiorno Cavalero, sono
ciao,
Adriano.
Ciao, ciao Adriano, ciao.
Cioè, mi stupisco che lei la prende pure a ridere. Ma scusi, in una società chi fa il mercato? Il presidente o il direttore sportivo?
Però il presidente,
cosa ha detto,
deve
di male
informato.
Agnelli? Ha detto che la cosa la segue il Paratici. Cioè, chi lo doveva seguire? Il presidente fa tutto, il presidente.
No, però il presidente dovrebbe essere informato. Dovrebbe essere informato delle strategie del suo direttore sportivo. Io sono preoccupato da quella deposizione lì, ragazzi. Sono preoccupato perché questo scollamento tra varie parti è evidente, ok? La delegazione dei ruoli. Però un presidente, quando fai un investimento molto importante, che si tratta dell'acquisto del centravanti, ragazzi, non è che stavamo comprando la riserva della riserva della riserva, compravamo il centravanti, colui che virtualmente ci avrebbe portati a svoltare da un punto di vista realizzativo. E io sono veramente preoccupato che Agnelli non fosse al corrente di quale fosse il prospetto che la Juventus sarebbe andato ad acquistare. Sky Sport mi provoca, vedo un gol straordinario di Edinson Cavani, ci avrebbe fatto comodissimo anche come attaccante di scorta, potevamo prendere Morata e Cavani, ragazzi, potevamo alternarli, per fare un esempio. Insomma, tante cose sono andate storte questa stagione. Io poi ieri ho visto la conferenza di presentazione di Pirlo e lo dico con grande dramma interiore. Cioè, Pirlo che dice la mia squadra deve sempre avere il pallone, lo ha detto lui, la conferenza di presentazione con la prima squadra, andatela a vedere su YouTube. Ha detto la mia squadra deve sempre avere il pallone e il pallone non ce lo devono avere gli avversari, dobbiamo subito attaccare la palla persa. Ma ragazzi, ragazzi, è un dramma. Io queste conferenze postume non le voglio più vedere. Non le voglio più vedere perché veramente mi viene da piangere. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Mi dispiace Luca, ma non la penso come te. Sono Maria Grazia da Genova.
Ciao Maria Grazia.
Allora, ieri sera il Manchester, il primo tempo, ha fatto una bruttina partita.
E nel secondo?
Il secondo tempo, sì, ha giocato molto meglio. Però ricordiamoci che giocava contro la Roma.
Ma non c'entra, noi giocavamo col Porto.
Non ha vinto uno scontro diretto. e in alcune partite
non c'entra niente Maria Grazia,
tipo per esempio con il Napoli mi sembra, o anche con l'Atalanta, non mi ricordo, cioè, ha preso 5-6 gol in Coppa, cioè, almeno 5 gol nel campionato italiano, quindi io non vedo così forte il Manchester. Roma è questa, cioè che è capace a farti la partita della vita come a prendere 5-6 sberle, perché il Milan con il Manchester poteva tranquillamente passare e non mi sembra una squadra così pazzesca il Milan. Buona giornata.
30-40 secondi ragazzi, se no vi dobbiamo sfumare. Comunque tutto quello che volete lo potete dire qua, confrontiamoci. Io la mia opinione, vorrei una Juve più internazionale, più europea, che guardi a questi parametri di calcio qui. Ci sono alcuni di voi che invece sono nostalgici, credono che Allegri possa portare un apporto significativo. Intanto c'è una partita con l'Udinese e io vorrei schierare il tridente, voglio sapere come la pensate. Anzi, il tridente più uno, chiamiamolo così, con anche Chiesa ragazzi, con anche Chiesa sull'esterno, sarebbe secondo me una formula che ci darebbe tanti rimpianti, perché secondo me ci potevamo arrivare prima, vi dico la verità. 340 54 25 324, voglio saperlo da voi, come ci mettiamo a Udine. Manuel, sentiamo un altro vocale. 30-40 secondi.
Buongiorno ragazzi, Freddy da Roma.
Ciao.
Allora, è possibile che nessuno si sia accorto dopo anni che Dybala non gioca seconda punta? Dybala sta sempre al centrocampo.
Sì, torni indietro.
Ma allora perché non metterlo trequartista?
Non dirlo a me, amico mio.
Campista aggiunto, avanzato. Cioè io non riesco a capire. Giochiamo con Dybala seconda punta, Dybala in attacco non c'è mai e davanti alla porta non c'è mai nessuno. Grazie.
Sì, sono d'accordo con te, infatti secondo me un'ipotesi 4-3-1-2, Morata, Ronaldo con dietro Dybala, è quello che dico io ragazzi, però c'è anche da dire, purtroppo lo dico, mio rammarico, che c'è un centrocampo che a livello di interdizione ragazzi non gira, né di impostazione né di interdizione, e forse l'unico dubbio nasce da quello, mi sento di dire questo. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, mi fa Luca.
Ciao.
Nagelsmann, il Bayern, sì, benissimo, programmazione, squadra.
5 anni di contratto gli hanno fatto.
Se lo sono andati a comprare, io non ho mai sentito di un allenatore pagato 25 milioni.
Ma c'è un motivo,
Un contratto da 5 anni. Questo secondo me, non è proprio un esempio da portare, anzi è abbastanza vergognosa come situazione.
Però, se andiamo ad analizzare Nagelsmann, ragazzi, è un allenatore giovane sul quale il Bayern Monaco ha fatto un investimento adesso. Non è che si riducono alla fine della stagione. Vediamo se entriamo in Champions, vediamo come noi, no? Torniamo indietro ad Allegri. Che cosa è successo? Allegri è stato mandato via e siamo rimasti per un mese senza allenatore. Perché non si era programmato prima che cosa si voleva fare. Adesso, ragazzi, va bloccato l'allenatore per la prossima stagione. Adesso! Non è che bisogna aspettare la fine della stagione e poi, facciamo il casting, ma quello va bene, ma quello c'ha grinta. No, adesso. E ragazzi, questo investimento che ha fatto il Bayern Monaco cos'è che ci insegna? Che l'allenatore nel calcio attuale incide più di quello che si pensa, con i suoi principi, con le sue idee di gioco, è fondamentale la scelta dell'allenatore. Non possiamo di nuovo sbagliare, questo io dico. Poi ognuno di voi può pensarla come vuole, voglio quell'allenatore, voglio quest'altro, può fare il suo casting, io la penso così. Io penso che chiunque si voglia, è fondamentale andarci dritti per dritti adesso e non tornare più indietro, altrimenti non ne usciamo più. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Buongiorno ragazzi, buongiorno Luca.
Ciao.
Cristian da Campobasso.
Ciao Cristian.
Sono d'accordo con te, centrocampo da rifare.
Da rifare ragazzi,
con De Paul e Locatelli.
Tutto,
McKinney può rimanere.
Sì.
E magari Rabiot. Se si toglie la scelta. Fino alla fine, forza Juve.
Centrocampo da rifare ragazzi, a livello corale io sono delusissimo, e lo dice uno che ci credeva in questo centrocampo, cioè io credevo che per età anagrafica questo centrocampo fosse una scelta logica, però no, a livello di rendimento no, a livello di rendimento non ci siamo ragazzi, io sono delusissimo e molte partite le abbiamo perse proprio perché il centrocampo non faceva filtro e per la lenta circolazione del pallone. Io sono estremamente preoccupato dall'epilogo di questa stagione. Sono veramente ferito, tanto da un punto di vista dei risultati sportivi, quanto da un punto di vista dell'intensità che è mancata. Diciamo le cose come stanno. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, sono lo zio Duff. Un down a te perché ciao, sembri di quei giapponesi che è finita la guerra contro gli americani e te sei rimasto da solo a combattere nella foresta. Un app ad Allegri perché alla Juventus sei un top allenatore e non perché una minestra riscaldata, ma perché Allegri
no, ma non
è
detto
uno
questo,
dei più bravi allenatori in
non
Europa.
Ho detto questo.
E si adatta benissimo alla Juventus. Centrocampo, non centrocampo, è inutile che fai motivazioni. Lui si è giocato con Lemina, Sturaro, Pereira, può giocare anche con Rabiot e Betancourt e Arthur. Ciao ciao.
Ragazzi, ma quanto è cambiato il calcio in questi 5 anni? Cioè, quanto è cambiato? Io vi invito ad analizzare i fatturati e i monti ingaggi. Per esempio, andate a prendere il Bayern Monaco quanto fatturava nel 2015, il Barcellona, il Real Madrid. E quanto fatturano adesso, ragazzi? E quanto fatturano adesso? E vi invito anche ad analizzare i dati. C'è un buon software. Cioè io utilizzo anche con Transfer Market, banalmente. I dati di rendimento di alcuni giocatori 6 anni fa, a livello di intensità, quanti passaggi facevano, la precisione dei passaggi, U-Score, per esempio. Anche solo così, Transfer Market, U-Score, quello che volete. E confrontarli con i tempi attuali. Cioè, un calcio totalmente diverso. Adesso il centrocampo delle squadre europee deve fare un gioco, un'interpretazione di gioco totalmente diversa rispetto a 5 anni fa. Ormai è cambiato tutto. Ormai è cambiato tutto. Tutto quanto, amici miei. Però, comunque, io rispetto la tua opinione, zio Duff. Allegri è un vincente. Sicuramente, io sono convinto del fatto che se Allegri tornerà alla Juve, la Juventus in Champions si qualifica comodamente. Ne sono sicuro, perché può dare quella scossa a livello caratteriale, perché a livello gestionale, ragazzi, Allegri è uno dei migliori. Cioè, nessuno come lui sa gestire i gruppi così bene. Io parlo di espressione del gioco. Ho i miei dubbi. Ed è lecito avere i miei dubbi a livello proprio di espressione di quello che si vede, di quella che è la competitività della Juve in certi palcoscenici, per esempio in Champions League. Però, insomma, rispetto anche le vostre opinioni. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Ciao Luca, buongiorno, sono Rossella.
Ma ciao Rossella,
allora,
che bella la tua voce.
Allora, da quello che leggo in giro dovrebbero esserci grandi ritorni. Ritorna Max, ritorna Marotta.
Max.
Ritorna addirittura Lippi.
Anche.
Ritorna chissà Pogba. Ragazzi, forse non ci siamo capiti che è l'unica cosa che deve ritornare a partire dalla partita con l'Udinese è la Juve, perché ragazzi, se non si arriva in Champions, se usciamo fuori da quell'obiettivo,
brava,
ce la vedremo brutta quest'anno, ma soprattutto l'anno prossimo.
Brava che lo dici, la Champions è fondamentale per la pianificazione anche del prossimo ciclo, non della prossima stagione, del prossimo ciclo, perché qui va scelto un allenatore che possa impostare le basi di un ciclo, non di una singola stagione. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Buongiorno Gobbi, sono Antonio da Battipaglia.
Ciao,
il problema
ciao.
Non è il tridente,
però
4, 5, 6 punti. Il problema è che noi giochiamo con Ramsey, Rabiot e Betancourt.
Anche.
Che sono un centrocampo da
compassato.
Cremonese, comunque sempre Forza Juve.
Sempre Forza Juve. Sentiamo un altro bel vocale. Nel frattempo mi si è anche spento il tablet, quindi devo leggere i messaggi da lì. Prego Manuel.
Oh, è la Luca, buongiorno, sono Cinzia.
Ma ciao, ciao Cinzia.
Ieri ho visto la partita ma il calcio italiano è indietro di
anni tanti. luce.
Torna il discorso di ciò che Andrea Agnelli vorrebbe o avrebbe voluto fare. È tutto un discorso legato a quello che vorrebbe fare il nostro presidente, ma che qualcuno dall'alto forse vorrebbe impedirlo.
Può essere. Tra l'altro vi invito a ragionare sotto questo aspetto. Gli arabi nel mondo del calcio europeo sono entrati, brum, valangate di soldi, Paris Saint-Germain, pum, subito primo fatturato. Manchester City in alto, fair play finanziario totalmente eluso. Ma adesso, da tutto questo marasma legato al contenzioso UEFA, Juventus, Real Madrid, o meglio, Superlega versus UEFA, Io non vorrei mai, a parte che deve ancora finire tutto questo, io non vorrei mai che l'intento da parte non so di chi fosse quello di legittimare politicamente gli emiri, gli sceicchi, coloro che fossero detentori di tutti quanti questi soldi, per determinati tornaconti, tipo il mondiale in Qatar. Io vorrei sapere quanto è stato speso per la realizzazione di questi stadi da un giorno all'altro praticamente, per fare un esempio. Il presidente del Paris Saint-Germain... adesso pure legittimato politicamente, perché adesso è pure presidente dell'ECA. Cos'è? L'UEFA voleva far sedere nella sedia principale, a livello di interlocuzione, a livello di rapporti, a livello di istituzione, nel filtro che devono fare i club con l'istituzione UEFA, lo sceicco? Vogliono dare più potere politico, più potere a questi fondi qui? A questi fondi qui? Fondi un po' strani, perché questo denaro gira, ragazzi. Io sono molto perplesso, io voglio sapere... voglio sapere come fa Etihad a essere main sponsor UEFA e a eludere le regole UEFA, perché il fair play finanziario il Manchester City non l'ha mai rispettato, il Paris Saint-Germain non l'ha mai rispettato, ragazzi. E io non vorrei mai, e sono molto preoccupato da questo, sono molto preoccupato dalla nomina del presidente del Paris Saint-Germain a presidente dell'ECA, sono molto preoccupato. Perché adesso sono anche legittimati politicamente, ragazzi. Sono legittimati politicamente. Quando si parla di calcio del popolo, di calcio che deve salvaguardare i diritti di tutti, ragazzi, però se c'è un club che non rispetta il fair play finanziario, come per esempio il Paris Saint-Germain, e che ha il proprio presidente adesso anche presidente dell'ECA, io sono molto preoccupato. Sono preoccupato da questo disequilibrio, non dal tentativo di cambiare qualcosa, di dare una ventata d'aria fresca a un mondo del calcio antiquato ormai pensato per gli anni 80-90. Sono preoccupato da questo, cioè la Superlega preoccupava tanto tutti, ma quello che è successo in questi giorni e che dovrà ancora succedere, a me onestamente fa preoccupare ancora di più. E vorrei, prima del 2022, gentilmente, che ci spiegassero come hanno fatto a costruire 50.000 stadi in un giorno in Qatar. Prima o poi ce lo dovranno spiegare, con quali soldi, chi è soprattutto che ha garantito la regolarità anche di coloro che vi hanno lavorato per la costruzione di questi stadi. E voglio sapere UEFA e FIFA, in particolar modo la FIFA, che tanto si è scagliata subito contro la Superlega, che tipo di affari economici ha con questi interlocutori, con questi personaggi. Manuel, io purtroppo ho il tablet spento, purtroppo mi si è scaricato, non ho il caricabatteria con me. Leggo qualcosina. Vediamo. Ciao Luca, hai ragione, la penso come te. Secondo me la società è ancora in confusione, lo dice Daniele. Alcune società d'Europa stanno tutte annunciando un nuovo allenatore. Noi ancora non sappiamo chi verrà alla Juve. Ormai la programmazione l'abbiamo persa 2 anni fa. Sì. E soprattutto... un grave problema, ragazzi, nasce anche quando Massimiliano Allegri abitua la società di fatto a fare il mercato come lo vuole la società, perché purtroppo secondo me i nostri dirigenti non si sono fatti trovare pronti sul mercato in questi anni, perché Allegri ha trasmesso un po' l'idea che tanto il mercato si potesse fare così alla carlona, chi c'è poi alla fine la squadra si fa, eccetera. Nel calcio di oggi è sempre più fondamentale che un allenatore abbia un piano A, un piano B, un piano C, dei giocatori precisi sui quali puntare e che ci punti dritto per dritto. Punto e basta. Questo va detto con grande chiarezza. Abbiamo anche tantissimi vocali, grazie all'ausilio di Manuel, li andiamo ad ascoltare perché io voglio sentire voi, i grandi protagonisti di Up and Down.
Ciao ragazzi, sono Gianluca Roma.
Ciao.
Io non riesco a concepirla comunque. Di nuovo Allegri. Cioè, in altri anni rottura il calo e poi tocca vedere quello che fa Allegri, può essere pure far peggio di Pirlo, non si sa la situazione. Il centrocampo siamo ancora con quello di Allegri quasi, abbiamo preso giocatori inutili per questo progetto, inutili. Spero che sia via, va via Paratici, pure Nedved a questo punto, basta, rifondiamo sta squadra. Ciao a tutti.
Ragazzi, ve lo metto il carico da 1000. Io credo che da dopo Marotta in poi ci sia stata una confusione evidente proprio a livello di intendimento di alcuni ruoli. Di alcuni ruoli, perché da quando non c'è Marotta noi concepiamo Paratici e Nedved come un tutt'uno, ed è sbagliato, ragazzi, perché teoricamente a livello di organigramma Nedved sarebbe il vicepresidente e Paratici il football director. Quindi, ragazzi, è un problema. Secondo me da quando non c'è Marotta si è creata una situazione di confusione molto ma molto preoccupante. Sentiamo un altro bel vocale, Manuel.
Non sono sempre una ragazza da Genova. No,
ciao,
Luca,
ciao.
Non la penso come te, perché agli anni voi avete un pochino la memoria corta.
Sì.
Ma in molte interviste fatte anche a Sky, lui l'ha sempre detto, che l'area tecnica ha totale autonomia, purché restino all'interno, lui lo chiamava, della potenza di fuoco, che erano all'epoca quei 200 milioni, 30 uscite e quant'altro. È chiaro che poi una volta che arrivi a compimento dell'affare, vai lì e informi il presidente, guardi, abbiamo trovato questo accordo.
Però era un po' tardi, Maria Grazia. Era un po' tardi, Maria Grazia.
Probabilmente il presidente più o meno ne era informato.
Più o meno, more or less. Sentiamo un altro bel vocale, va?
Ciao, sono Paolo da Vicenza.
Ciao Paolo.
E, siccome siamo in fascia protetta, vi dico che voglio sposare la voce di Rossella.
Te la presento. Rossella, se sei all'ascolto, scrivetevi. È anche un'agenzia matrimoniale Up and Down, no? All'improvviso. Così lo diventa. Improvvisamente. C'è tempo per un vocalino proprio in extremis. Allora leggo ancora due messaggi che magari sono contro di me, perché è bello anche. Avete visto ieri Pogba? Sì, ha fatto tutto lui, ha anche fatto non proprio bene. Poi c'è Marco da Sestri Levante che mi dice: partirei con Chiesa, Kulusevski inizialmente in panchina, schiererei il tridente Cuadrado alto a destra, poi pregherei. Post scriptum, che opinioni hai di Unai Emery? Secondo me Emery è un buon allenatore, però credo che per la Serie A sia un campionato un po' troppo tattico per lui, vi dico la verità, è un azzardo secondo me. Quando Manuel alza la base vuol dire che il tempo a mia disposizione è terminato. Io lo ringrazio e passo la palla al direttore Antonio Paolino e a Chiara Papanicolaou per Cose di Calcio. Ciao!
Up and Down. Up and Down. Da lunedì al venerdì gli umori dei tifosi in Up and Down. Chi sale e chi scende negli indici di gradimento della quotidianità bianconera.